maggior parte di voi era presente lunedì, quindi avete domande su quanto detto, qualunque tipo di domanda. Tutto chiaro? Il corso voi lo sapete fare al volo per aggiungere il contenuto. Come faccio?
Lo trascino, si deve aggiungere dei file, poi sotto c'è il...
Qui metti la modifica.
Quindi sostanzialmente vado a prendermi il file, lo trascino e succede questo. Il browser mi apre il file. Non ha capito cosa vuol dire. Quindi
prima devo attivare.
Attiva modifica.
D'accordo. Se non attivate la modifica del corso, qui ci dovete arrivare, attivate la modifica. Visivamente lo vedete immediatamente perché si aprono tutta una serie di link di menu sulla destra, nella parte del contenuto del corso. A questo punto sì, se voglio portare un file nel corso, lo prendo, lo trascino e Moodle lo carica. Per cambiare il titolo del file al volo? Perfetto, ok, quindi non c'è bisogno di andare nelle impostazioni del file, ok, quindi non ho bisogno di andare su modifica impostazioni, che è la parte lunga, si può fare, però ci metto solo più tempo. Prendo, trascino dove voglio, a quel punto con la pennina scrivo il titolo del file, con le impostazioni di default questo va benissimo, entrerò nelle impostazioni solo e solo se voglio andare a modificare qualcosa, ad esempio come quel file verrà aperto da Moodle, se me lo apre nella stessa scheda, se me lo apre in un'altra finestra, oppure se voglio fare qualcosa di un po' più particolare, ad esempio voglio creare un link a un file già esistente, non mi basta trascinarlo dentro, ok? Dovrò per forza entrare nelle impostazioni del file. Se ci voglio mettere una descrizione, piccolo dettaglio, il box in cui posso caricare i file. Abbiamo detto che oltre a metterci un file posso creare un alias. Se vado a prendere un file che già esiste, Moodle stesso mi dirà: vuoi che creo una copia del file esistente oppure un link, un collegamento a quel file lì. In questo modo ho due corsi distinti, ma è lo stesso file. Quando modifico quel file, la modifica sarà vista in entrambi i corsi, quindi modifico velocemente il materiale su più corsi. Da quel punto di vista può essere vantaggioso. Ora, posso sovrascriverlo, rinominarlo, perché è lo stesso file. Inganniamo Moodle. Posso mettere due file nello stesso box di caricamento del file. Cosa succede? Su cui abbiamo spedito una mail ieri. Inserito il secondo file, salvato, mi compare il primo. Oppure ne ho caricati due. Com'è possibile? Moodle stesso mi dà la possibilità di mettere due file in quell'area. Il motivo è semplice, quell'area non è fatta per caricare più file in questo modo. Se voglio mettere, aggiungere più file, devo usare un'altra cosa. Mi permette di caricare due file, e qui siamo all'uso avanzato di Moodle, perché se io volessi inserire dei file in HTML, quindi scritti in codice, allora lui visualizzerebbe il primo di questi file. In genere la struttura dei file HTML in un server web inizia con un file che è index.html ed è quello da cui si parte, ok? Viene visualizzato quello, ecco perché Moodle mi permette di inserire lì più file, ma quello che mostrerà davvero è il primo. Quindi, a meno che, tornando indietro, non abbiate capito esattamente tutto di quello che ho detto adesso, ok, quindi non sappiate cos'è un file HTML, non sappiate scriverlo, non caricate più file lì, non ha nessun senso, perché otterreste questo risultato. Non è quella la strada giusta per caricare più file su Moodle. Qual è la strada giusta? Non utilizzo lo strumento file, ma vado a utilizzare un altro strumento, la cartella classica di tutti i PC. Ovviamente sapete come aggiungere una cartella su Moodle, questo non serve che ve lo dica. Come l'aggiungo? Se volessi aggiungere un file, se volessi aggiungere quindi una cartella, da dove parto? Ho già attivato la modifica, poi cosa devo fare?
Se fai scorrere giù, la barra a sinistra.
Cioè, aggiungere un argomento?
No. Devo aggiungere una cartella, non un argomento, un argomento e una sezione, ok? Un pezzo di
una cartella dentro.
Ok, perfetto. Come qualcuno aveva già detto, parto sempre da qui, ok? Scelgo la sezione in cui voglio l'argomento, in cui voglio inserirla, clicco su aggiungere un'attività, una risorsa, mi si apre questa finestra che prima o poi conoscerò sostanzialmente a memoria, scelgo la cartella, faccio aggiungi, oppure doppio clic sulla cartella e lui mi apre le impostazioni relative. Ora, somigliano a quelle del file, quindi dovete darci un titolo, potete metterci una descrizione, potete aggiungere la cartella. Funziona allo stesso modo del file, quindi se cliccate su aggiungi per andare a scegliere la cartella del vostro computer, fate la strada più lunga. Esiste una strada più corta? Sì. Invece di passare per quella finestra, prendo, trascino nel box direttamente la cartella. Quindi vado qui, sì, ma non attraverso il box file, ok? Tu si arrabbia. Proviamo.
Cioè, io devo aprire prima cartella attraverso aggiungi un'attività o una risorsa. E poi cerco di caricarci dentro una cartella che ho sul mio...
Vado a prendere questa, ok? Che vediamo cosa succede.
Compresso, va bene?
Non è andato in errore, perché? Perché questa non è una cartella, è un file. Com'è possibile? Questo è un file zip. Ok, quello che Windows chiama cartella compressa. Quindi se ci carico direttamente una cartella non la accetta. Ok? Da quel punto di vista. Devo caricarci un file. Quindi, come faccio a caricare più file? Ho 100 file. Li comprimo, li inserisco in un file zip, in una cartella compressa, secondo di come la chiama il sistema operativo che sto utilizzando. Prendo e la inserisco lì. Ok? Strada lunga. Strada breve, stessa cosa del file, ok? Inserisco i file in una cartella di un file zip, cartella compresso, file zip, come lo volete chiamare, potrebbe chiamarsi in vari modi, utilizzate se il zip per comprimere, potrebbe avere un'altra estensione, ok? Sono sempre file compresso. Creo l'archivio, sarà lui a chiedermi cosa voglio fare, ok? Voglio creare file e cartelle, voglio copiarlo direttamente come file, quindi tenere il file zip così com'è, perché poi tutto quel contenuto vorrei che rimanesse in un unico file e potesse essere fruito dagli studenti che se lo scaricano, invece di vedere l'elenco dei file, vedono il file zip. Se io gli dico, ok, decomprimere, creami la cartella, lui mi crea effettivamente una cartella che poi al suo interno ha i file contenuti. Se all'interno della cartella compressa un elenco di cartelle con centinaia di file, succede la stessa cosa, quindi di creare sottocartelle con tutti i file. Quindi avete 500 file da aggiungere nel corso? Fate così, ok? File zip.
Scusate.
Prendete, inserite 4 gig e avete risolto il problema. Tutto il materiale caricato in una volta sola. Trattandosi di un elenco di cartelle sotto cartelle, a quel punto l'avrete anche ordinato. Se poi per vostre esigenze dovete o volete avere file singoli, passate per il file. Non tentate però di caricare file zip con l'intenzione di avere 100 file in questo modo con lo strumento file. Lo strumento file penserà questo è un file e ve lo carica come file, d'accordo? Mentre la cartella vi dà questa possibilità. Come vedete, potete anche scaricare la cartella completamente, ok? Non a quello di vedete sotto, essendo Chrome, me la apre qua, ok? E mi dice cosa voglio fare. Lui me la scarica e quindi lo studente deve scaricarsi 100 file, se li scarica con un clic. L'accesso al mio corso restringendolo, da dove parto? Voglio chiuderlo a chiunque non abbia delle credenziali.
Da impostazioni.
Impostazioni di cosa?
In amministrazione.
Sì.
Utenti.
Okay.
Sotto impostazione utenti.
Metodi di iscrizione. Perfetto. Continuo con l'elenco veloce. Il file l'abbiamo visto, la cartella l'abbiamo vista. Tra le risorse più semplici, se non la più semplice, avete questa cosa qui, si chiama etichetta. La che serve, tutto sommato, apparentemente a poco. Okay. Se potete scrivere un testo qualunque, aggiungere direttamente dentro un file un'immagine. Perché così potete formattare la pagina in vari modi, ok? Dovete scrivere un paio di istruzioni veloci, potete utilizzarla, dovete separare un elenco di file da un altro, ci mettete dentro un'immagine e la separate, rendete la pagina del corso un po' più carina, un po' più interessante, ok? Da quel punto di vista, senza avere un elenco di file come si vedono in tante pagine, proprio file, testo, file, si può fare qualcosa di più, quindi perché non utilizzarlo in fondo per aggiungere un'immagine, ok? anche alla, all'etichetta ci metto veramente poco. Ok, vado qui, scelgo l'immagine, indipendentemente se la prendo da un indirizzo, attenzione il copyright in quel caso, ok, oppure dal mio PC, la inserisco, salvo e me la riporto nel codice. Quindi di per sé l'etichetta fa poco, però se la utilizzate in modo un po' creativo otterrete una pagina più interessante. Studenti, cercherò un'attività, voglio un qualcosa di espositivo, vado sulle risorse. Grosso modo la distinzione è questa, c'è qualche strumento che sta a metà, uno in particolare ed è la lezione, okay, che permette di esporre contenuti e fare domande all'interno dello stesso strumento. Il resto è abbastanza separato, esposizione da un lato, interattività dall'altro, quindi mi oriento subito nell'elenco, non è che ogni volta devo andare a cercare pezzettino per pezzettino. Tenete presente, cosa che ogni tanto mi dimentico di dire, il lato destro di quella finestra lì, ok, è un help veloce su quello che fa quella risorsa o quell'attività. Quindi vorrei trovare su Moodle un qualcosa, non so cosa ci posso fare, vado sull'elenco, guardo a destra e scopro ad esempio che cosa riesce a fare una pagina, che è una risorsa, ok? Leggo qui, in due secondi almeno mi sono orientato, mi serve, non mi serve, grazie, passo alla prossima. Ok, che fa la pagina? La pagina è una pagina web semplice, quindi mi permette di inserire semplicemente contenuti. Devo dare un titolo, inserire una descrizione del tutto opzionale che posso far vedere direttamente nella home del corso, il contenuto della pagina che può essere qualunque cosa, un file multimediale, sia un'immagine, un video oppure semplicemente testo. Attenzione che se clicco qui, a parte un titolo, se non si arrabbia, se clicco qui scopro che esistono più pulsanti per formattare il testo un pochino, ok, o per avere a disposizione qualche strumentino in più. A chi serve? Editor di equazioni, tabelle, cose del genere. Okay. Chi scrive in HTML potrebbe usare questo pulsante qui. Okay. A questo punto lui mi capirà direttamente il codice HTML che vado ad inserire. Se inserite il codice HTML, attenzione, quello ovviamente il codice sbagliato produce risultati inaspettati, potrebbe dare problemi all'intera pagina, quindi dovete sapere un po'.
Ma non c'è bisogno, no?
Non uno c'è bisogno.
Ci copia dentro le cose.
L'uso dell'HTML è avanzato, d'accordo? In linea di massima non ho bisogno di farlo, però potrei volerlo farlo. Io non do per scontato che da quel punto di vista non ci sia qualcuno che effettivamente sa scrivere HTML. Se c'è qualcuno lo può fare, però deve farlo con attenzione, lo fa così. Ok? Questo potrebbe servire anche, che ne so, se voleste aggiungere una mappa, ad esempio. Ok, devo andare su Google, copiarmi la mappa, il pezzo di mappa di Google e portarlo nella pagina. Ok. In genere cosa fate? Google vi offre un servizio, vi dà una specie di testo, indipendentemente che io sappia cosa c'è scritto in quel testo. Andate lì, copiate questo pezzo di testo e loro vi dicono: vuoi incorporare la mappa in una pagina come questa, copia questa cosa e mettila nella tua pagina. Può funzionare, sì, ma solo se attivate l'editor HTML, perché quello che state copiando è effettivamente del codice HTML che Google vi fornisce così. Ok, lo copiate lì in questo modo, a questo punto vedrete la mappa. Se lo copiate come testo, Moodle penserà che sia un semplice testo, non lo interpreterà come del codice, quindi vedrete puro testo. Ok, ecco perché vi indico l'esistenza anche dell'editor HTML. Buongiorno. Ovviamente potete regolare il modo in cui Moodle andrà a mostrare la pagina. Okay. Potete dire come aprirla, se direttamente nella stessa scheda, con un pop-up. Potrei stabilire che la voglio aperta in un'altra finestrella di una certa dimensione. Ok, quindi seleziono pop-up, gli dico più o meno la misura che deve avere la mia finestra e cose di questo tipo. Ora, perché utilizzare la pagina? In fondo è molto più facile prendere il mio file Word e buttarlo dentro a Moodle, l'ho fatto, finito, che mi serve la pagina web. Beh, prima cosa, il file lo dovete sempre scaricare. Lo visualizzate, ma dovete avere un programma in grado di visualizzarlo. Ok, quindi che faccio? Carico il mio file PDF, uso il telefonino per vederlo. Se non ho il programma sul telefonino che apre il PDF, non lo vedo. Ok, questo vale per tutti i tipi di file che potrei caricare. Qualunque computer che sto usando deve avere il programma opportuno per aprirlo. Perfetto. Prendo lo stesso testo del file, lo inserisco nella pagina. Qualunque telefono, computer, dispositivo è dotato di un browser. Ormai anche il vostro TV di casa, ok? Che se lo collegate in internet arriva su Moodle tranquillamente e potete inserire i vostri contenuti sulla TV 50 pollici senza problemi. Ha un browser, non ha Word, Excel e cose del genere. Quindi, se prendete il testo, lo mettete nella pagina, voi cosa fate? Date la possibilità a chiunque di vedere quel testo lì. Il testo del file,
quindi
non
bisogna
il file
copiare
il
dentro.
Sì, il file è un prodotto di un programma.
Okay. Se ci sono più pagine di un PowerPoint, per esempio, e le metti, le copi dentro.
Attenzione, parlo di testo. Il PowerPoint crea slide.
Esatto.
Ok, allora o faccio un'immagine della slide, la copio come immagine lì dentro e la pagina web me la visualizza come immagine, posso farlo. Ok, a quel punto l'utente che va in Moodle non ha bisogno di avere PowerPoint, vede le immagini, lo fa dal telefonino e sul telefonino in genere PowerPoint non ce l'ha, visualizza comunque tutto.
Quindi di un PowerPoint in treno devo, va tranquillo. Devo trasferirlo tutto in immagini, in snapshot di
in quel
slide.
Caso in quel caso sì, da quel punto di vista, ok? Quindi mi diventa più lungo, però ho quell'utilità lì. È molto più facile per un qualcosa che è maggiormente testuale. Altro motivo, ho uno studente disabile. Quindi lui viene a lezione, o non viene a lezione, ma siccome, ad esempio, non vede, se io gli fornisco un bel file PDF, che fa? E lui di solito ascolta, giusto? Gli do la pagina web. In genere è dotato sui suoi dispositivi di un screen reader. lo screen reader gli legge la pagina e lui la vede, tra virgolette, riesce a fruire il contenuto. Gli date il file, non funziona, mettete il contenuto nella pagina, lo screen reader legge la pagina e lui ha la possibilità di usufruire di quel contenuto. Altra strada, gli carico un file audio. Il contenuto è lo stesso, il file di testo, ok, piuttosto che il docente che legge il testo. Il contenuto è identico, però in questo modo do la possibilità a persone che hanno alcuni problemi di usufruire di quel contenuto. Attenzione che non vale, il discorso non vale solo per uno studente con una disabilità. Sono in treno, ho le cuffie, preferisco ascoltarmi il testo piuttosto che ormai gli audiobook. Quindi perché limitarsi a caricare il file? Posso fornire lo stesso contenuto in più formati, permettendo alle persone di fruire di quel contenuto come meglio credono. Lo volete vedere, avete il video, lo volete ascoltare, avete il file audio. Abbiamo interi corsi che caricano materiale. Non è necessario il video da quel punto di vista. I LAS di psicologia caricano gli audio, non i video, e li forniscono agli studenti. Okay. Quindi più formati sono una buona scelta rispetto allo stesso contenuto, non una scelta inutile. Ora, la pagina mi permette di creare una paginetta singola. Io la uso spesso per informativa. Okay. Se devo fare una descrizione di qualcosa, non vado a creare un corso. Prendo una singola pagina, la metto dentro un corso e ho già quello che mi serve per scrivere qualcosa. Se però un contenuto più lungo e magari più articolato, che faccio?
Aggiungo
un libro.
Ma non so fare.
Cos'è un libro in breve? Un insieme di pagine web con un indice. Moodle vi permette di formattarlo in capitoli, paragrafi, cambiargli i titoli, ok? Scrivete il testo, lo inserite. Come vedete, le schermate sono tutte simili, ecco perché corro. Non è che sto qui a dirvi ogni volta, ok, nel libro dovete aggiungere il titolo del libro, eccetera. Cerchiamo di andare un po' avanti, ok? Quindi avrete sempre il nome, la descrizione, la possibilità di visualizzarlo nella home e qualcosa che vi permetterà di formattare un minimo, in questo caso il libro. Voglio capitoli distinti per numero, piuttosto che numeri, con puntato, rientrato, ok? Lui usa dei titoli di default in genere, nel senso che se lasciate tutto com'è non avrete la possibilità di personalizzare il titolo della pagina. Ok, clicco lì, adesso come titolo della pagina posso scrivere quello che voglio, non mi prende, non andrà a prendermi automaticamente questa cosa qua. Ok, faccio vedere, ci metto qualcosina. Ok, posso scegliere anche lo stile di navigazione. Ovviamente essendo un libro dovete spostarvi tra i capitoli, lui vi mette una barra di navigazione sotto oppure un indice in alto a sinistra o entrambi. Ok, la barra di navigazione può essere fatta per immagini, tipicamente le freccette, mi sposto di qua o di là, oppure testo, i vari titoli, o ancora posso dirgli di lasciare solo l'indice, lo chiamo top.
Tocca l'indice.
Tocca l'indice. Ok, se io scelgo questo, salvo, visualizzo, dice aggiungi un capitolo, io chiedo il titolo del capitolo, metto il contenuto, cosa che davo per scontata ma forse no, l'asterisco rosso sopra lì vicino al nome del campo indica che il campo è obbligatorio. Ok,
mi sono perso.
Quindi
basta uno spazio,
basta qualunque cosa. Ok, però
contenuto, io però mi sono perso.
Ok, aggiungete il testo, lui vi mette le frecce per spostarvi, il contenuto che potrebbe essere un intero libro come una riga, immagini il contenuto di quella pagina. Una settimana fa mi è arrivata una mail in cui mi chiedevano, ok, ho creato il libro, ma adesso non capisco, non riesco a aggiungere altri capitoli, paragrafi, come faccio? È vero, la prima volta uno rimane un po' disorientato, dice, arrivo qua e adesso? Aspetta, com'è che dovevo fare? Vado giù, gestione libro, impostazioni, ci sono, no? Ci sarà un modo per aggiungere il contenuto. Torno di nuovo qua, non ne esco.
Scusa il ritardo.
Un problema. Ok, non ne esco. Risposta facile. Una volta che siete dentro il libro, quindi sono qui, attenzione a questo blocco. Il sommario. Avete il titolo del capitolo appena creato, occhio a queste icone. Potete modificare il capitolo o aggiungerne uno nuovo. Ok, si fa da lì. Mi rimetto un titolo. Voglio che questo sia un nuovo capitolo oppure un paragrafo del capitolo precedente, così me lo presenterà come paragrafo del capitolo piuttosto che come nuovo capitolo. Ci aggiungo il contenuto, salvo e sono a posto. Ok, ecco i miei due capitoli. Ora voglio preparare il capitolo senza farglielo vedere agli studenti. Tanto per cambiare, come avete già visto anche la volta scorsa, vado a nascondere il materiale che sto preparando. A quel punto ci posso scrivere qualunque cosa, tanto non verrà visto dagli studenti fino a quando non lo deciderò io, rendendolo visibile. Se lo voglio eliminare, vado qui. E via di sé. Stesse identiche osservazioni per quanto riguarda l'utilità, perché utilizzare un libro anziché il mio file Word con 10 pagine. Vale la stessa cosa detta per la pagina singola. Ok? Quanto vi costa come tempo fare copia e incolla del contenuto dal file Word all'editor di Moodle? Se non sono 100 pagine ci metterete veramente poco, quindi duplicate tra virgolette il contenuto, ma in realtà state permettendo un uso molto più semplice di quello che è il contenuto che volete esporre. Ci arriviamo dopo.
Okay. Sempre sul libro, scusa, prima di cambiare argomento. Sì. Due cose, puoi inserire solo testo o anche immagini, grafici?
Ogni volta che voi vedete l'editor di Moodle, potete farci quello che vi pare, nel senso che inserite immagini, poteste inserire anche video. Avete un bel video di 2 giga, non inseritelo lì, ok? lo metteremo sulla piattaforma video dell'università, che è il posto giusto in cui mettere un video, e poi nella pagina inserirete il link al video. Questo perché Moodle un file video di 2 giga lo gestisce male. Ok, però ci metto il link nella pagina piuttosto, al video sulla piattaforma. Sì.
Sì, se io copio un file Word lo formattato rimane con la formattazione.
Dipende come è formattato. Quindi faccio una prova, vedo un attimino e via, da quel punto di vista. Potrebbe cambiare qualcosina.
Quegli elenchi o...
Quelli rimangono. Ok, se guardi tra i pulsanti vedi che c'è il punto elenco e cose del genere, quindi quelli se riesci a tenerli, se c'è una formattazione molto particolare, già se apri lo stesso file Word, lo prendi, lo apri con una versione di Word vecchia, ha qualche problema, lo apri con OpenOffice, ok, quindi lì è da vedere. Ok, se io sono bravissimo a formattare i file su Word e gli do una formattazione particolare, è chiaro che quando cambio programma incontro qualche problemino, me lo devo aspettare, e quindi dargli una sistemata.
Un'ultima domanda su questo: qual è la possibilità poi di vedere come sarà l'effetto che avrà lo studente, quindi uscendo dalla modalità di preparazione del file e vedendo quindi quello che vedrà fisicamente lo studente quando accederà ai capitoli, navigherà?
Come faccio a vedere quello che vede lo studente? A meno di alcune cosine. Ok, è un problema, sono un docente e il mio account è quello, abbiamo detto che accediamo con matricola, password, che faccio? Mi metto come ospite, ma ho disabilitato, è corretto? Ok, in realtà, però ho disabilitato la stessa. Molto facile.
Vado giù per vedere la cambio il mio ruolo.
Perfetto, ok. Chi è un po' più abituato a usare Moodle sa che qui a sinistra avete questo menu, ok. Non vedete tutti quei ruoli lì, che io li vedo tutti come amministratore della piattaforma da quel punto di vista, però vedrete il ruolo student. Cambiate il vostro ruolo e avrete la visualizzazione del corso che ha lo studente. Da quel punto di vista, ok? Questo va bene nella maggior parte dei casi, potrebbe dare qualche problema, cioè non bastare se utilizzate delle attività in modo abbastanza avanzato. I quiz piuttosto che la lezione in certi casi non vi permettono di sfruttare il cambio ruolo in modo da farvi vedere esattamente cosa vede lo studente. Ok? E a questo punto non posso vederlo e più o meno, ok, rinuncio. No. Mi mandate una mail, vi creo un secondo utente che potete utilizzare per fare test come con il ruolo da studente. A quel punto fate quello che faccio io giornalmente. Ok? Su Chrome sono questo utente, su Internet Explorer sono questo utente, uno in piccolo, l'altro in grande, non è un caso, ok? Qui sono uno studente, dall'altra parte sono l'amministratore della piattaforma, d'accordo? Ci sono modi per, anche per non dover avere 32 browser e usare un browser diverso, per poter cambiare sessione, ok? Firefox fornisce un simpatico strumentino che si chiama contenitore, che vi permette di aprire schede con sessioni diverse, ok? Un plugin di Firefox, lo inserite, a quel punto potete avere più identità in schede diverse nello stesso browser, molto comodo per chi fa lavori su piattaforme di questo tipo, su siti web e cose del genere. Per fare il test passo da un'identità all'altra semplicemente spostandomi da una scheda all'altra, okay. Quindi se avete esigenze di fare test ad esempio su quiz non c'è problema, mandatemi una mail, vi creo quello che vi serve per vedere esattamente cosa vede lo studente in modo da evitare qualche problema, perché pensavo che funzionasse così, invece non funziona in quel modo, ma in un modo diverso.
Riflessione banale, no? Ma per esempio io metto i materiali su Moodle come un blog, no? Quindi per data sostanzialmente, sì. No? Tu, e viene fuori una lunga lista di informazioni. Invece con il diario, come si chiama adesso? Con il libro, io posso fare una cosa anche più breve, più compatta.
Posso strutturare in modo diverso le informazioni che voglio mettere.
Perché poi sul libro ci metto sia il PowerPoint che l'audio e così via.
L'immagine più che il PowerPoint, no? Perché il PowerPoint di per sé, cioè potrei caricarlo dentro il libro come file. Questo lo posso fare. Ok, l'editor mi permette di aggiungere un file direttamente lì. Ok, suggerimento, aggiungete il PowerPoint nel corso direttamente come file separato. Nel libro mettete il link allo stesso file. Okay. A quel punto avete fornito il file PowerPoint con il suo contenuto e il libro che peraltro linka al file. Volete la cosa ancora più completa, oltre al link ci mettete gli screenshot in modo tale che uno non debba aprirsi il file. Okay. Lì è questione di decidere voi come volete gestire i contenuti. Le possibilità sono pressoché infinite.
No, mi chiedevo cos'era più chiaro, no? Cos'era più...
La mia opinione, fornite entrambi i contenuti. Ok, o meglio, lo stesso contenuto in entrambi i formati, da quel punto di vista. Perché se di per sé come produrrò il contenuto? Lo faccio sul PowerPoint perché se devo andare a lezione lo faccio vedere come slide, spesso e volentieri. Quindi lo faccio lo stesso. Mentre lo faccio... Ok, salvo come immagine un po' di cosine e semplicemente le carico dall'altra parte. Il tempo perso in più rispetto a fare solo il PowerPoint sarà, non dico 10 minuti in più, ma veramente poco in più. Ok, però sì. Ce l'avete lì. Mi sono dimenticato che non ho a disposizione il portatile e sono a lezione. Quindi sul portatile ho il mio file PowerPoint. Però me lo sono dimenticato a caso. Succede, giusto? C'è un computer in aula, ormai, in genere, spesso. Che faccio? Mi collego a Moodle e lo mostro tramite Moodle. Non mi serve arrivare sempre col portatile.
Ma io
se so che c'è un computer in aula. L'URL penso che possono spiegarvelo, vero?
L'URL?
Do per scontato che...
Non so, siamo avanzati, vi... Chi è vero? Chi si sente veramente avanzato? Io mi sento... Sono un avanzato bassino, per cui non mi lamento.
Mi serve per aggiungere banalmente il collegamento, quindi gli mettete il nome, copiate l'indirizzo, qualunque esso sia, ok? Dalla barra del browser, lo incollate di sotto. Ok, un'eventuale descrizione, anche in questo caso potreste decidere come volete che Moodle lo apra similmente a file ad esempio, salvate e lui vi ha creato direttamente il link. Parametri URL, visto che siamo avanzati, nel senso, è possibile sfruttare una serie di campi di Moodle per fargli fare qualcosina, ma qui siamo sull'avanzato, tanto avanzato, quindi veramente non è il caso che vi preoccupiate di questa sezione qua. Inserite il link e andate avanti. Ok. al di là di quello, quante volte io ho utilizzato quel campo? Mai, per ora. Quindi voglio dire, non preoccupate, ok? Gli inserite il link, decidete come volete che lo apra e via, se in un'altra scheda, se nella stessa scheda e via dicendo. Non so come si fa. Ok, clicco sul simpatico help lì vicino, mi dice più o meno cosa fanno i vari valori che trovo nella combo box. E quindi al volo scelgo quale mi comoda di più, salvo e proseguo. Risorse praticamente finite, ok? Pacchetti MS piuttosto che pacchetti score. Li ignoro bellamente, almeno adesso, perché si tratta di strumenti che Moodle mette a disposizione per creare sostanzialmente, o meglio, per ricevere contenuti e-learning creati da altre piattaforme. Un pacchetto MS Storm sono due formati diversi ma simili, ok, vi permettono di inserire dentro il pacchetto un contenuto strutturato, quindi gli mettete dei file HTML con delle immagini, quindi hanno un sistema di navigazione tra quelle pagine, lo racchiude nel pacchetto, a quel punto caricate direttamente l'intero pacchetto, ok. I pacchetti SCORM sono deprecati dal lontano 2004, cioè non andrebbero più utilizzati da quella data lì. Ok, ecco perché tutto sommato sono ancora intatto. Dal 2004 hanno detto no, se non sarebbe il caso, forse è meglio lasciar perdere, quindi tutto sommato.
Interrompo nuovamente. Sì. All'inizio, insomma, io a volte avevo provato in una fase a usare il wiki,
sì,
che però non si usa più perché no, anche quello non funziona, cioè può essere sostituito dal libro in un certo senso.
No, sono due cose diverse, il wiki è collaborativo, il libro no. Ok, poi potrei usare il wiki in modo non collaborativo, per carità.
Certo.
Ok. Ma di per sé il wiki nasce proprio per far collaborare tra loro gli studenti, mentre il libro nasce più per esporre direttamente il contenuto agli studenti, quindi tutto sommato perché complicarmi la vita andando a prendere il wiki se quello che voglio fare è semplicemente pubblicare un testo con due immagini. A quel punto uso il libro se voglio non utilizzare banalmente il file che carico, oppure dare appunto più formati per lo stesso contenuto. Le attività, l'elenco è lungo. Ora, potrei spendere due parole per tutte le attività dell'elenco, ma ci mettiamo veramente tanto. Le attività più veloci. Vediamo, giusto, provo a dare una più velocemente. Così. La scelta. Ok. È un'attività veloce che potrebbe essere utile. Veloce perché? Perché le impostate in veramente 2 minuti. Ok, è sostanzialmente una singola domanda con risposta a scelta multipla. Non è valutata, cioè se la usate non vi consentirà di dare un voto agli studenti che rispondono. Quindi perché la devo usare? Può essere utile per tante cosine. Ad esempio per mettere uno sbarramento e dirgli ok, prima scegli questo, banalmente accetta questa dichiarazione in cui mi dichiari che non copierai mai, non andrai mai su Google a cercarti i contenuti e solo dopo ti permetto di fare il compito. Si può fare, di vista legale magari se ne va poco, però quello è un altro discorso, ok? Volete chiedere allo studente, ok, ma cosa ne pensi di questa cosa con 400?
Scusate, un'opinione,
un'opinione veloce, 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 con un'unica domanda, partite da lì, ok? Da quel punto di vista, quando ci metto a impostarla, poco, ok? Gli metto il titolo, la descrizione, decido se visualizzare in modo orizzontale o verticale le scelte, ok, quindi le varie opzioni della risposta multipla, posso vederle come dei puntini, ok, io batto tecnicamente, quindi soliti puntini, pallini che vado a scegliere piuttosto che i checkbox, i quadratini, qual è la differenza? I pallini sono scelte alternative, i quadratini sono scelte concorrenti, ok, se vedo dei quadratini posso mettere la spunta su più scelte, se vedo dei pulsanti tondi, ok, posso scegliere soltanto uno di questi, okay. Quindi lui mi dirà li vuoi verticali o orizzontali, posso fare io alcune impostazioni, posso decidere che lo studente abbia la possibilità di modificare o meno la scelta una volta che l'ha fatta. Posso consentire la selezione di più scelte, quindi radio button piuttosto che i checkbox. Okay. Posso limitare il numero delle scelte, cosa significa? Posso decidere che quella scelta può essere fatta soltanto da un certo numero di studenti. 10 studenti possono scegliere che il colore preferito è bianco, l'11° non lo può fare. Vado a impostare le scelte, se ho bisogno di un nutrito numero di opzioni, basta che continui ad aggiungere dei campi, e ho impostato la domanda. Ok, vedete che qui mi dice, ok, devi almeno fornire una risposta alla domanda, al testo della domanda, in genere sta qui. Cosa ci posso fare ancora? Posso decidere che la risposta possa essere data solo all'interno di un determinato range. Posso decidere come rendere pubblici i risultati. Ok, quindi posso far sì che gli studenti non li vedano, posso pubblicarli solo dopo che hanno risposto, solo dopo che è scaduto il termine entro il quale dovevano effettivamente scegliere, posso visualizzarli sempre, posso decidere se anonimizzarli o meno, quindi renderli pubblici in forma anonima, vedono la scelta ma non il nome di chi l'ha fatta, oppure anche il nome di chi l'ha fatta. Attenzione, non è una vera scelta anonima, nel senso che il docente vede sempre chi ha scelto cosa, quindi non è lo strumento giusto da utilizzare se volete creare un qualcosa che sia veramente anonimo. No. Quindi, una volta impostata la domanda, salvo, poi magari se riesco vi mostro per esempio, anzi dovremmo arrivare fino a lì, dovrei riuscire a mostrarvi come l'ho usata io per creando un corso di esempio con alcune costruzioni un po' più avanzate, se ce la faccio ci arriviamo, per quello sto correndo su queste cose qua.
Ecco, però io propongo un sondaggio a questo proposito, nel senso che dunque, cosa pensate? Andiamo avanti, cioè tutte queste cose che avete fatto, che lui sta facendo finora, sono, le conoscete già e quindi è bene andare avanti oppure ci fermiamo?
Scegliete voi, io rallento, aumento la velocità, salto gli argomenti, non ho una scaletta precisa, mi fate, cioè mi fermo e cominciate a farmi domande, vi rispondo alle domande da qui all'una, alle due, quanto volete, non è un problema per me.
Qualcuno si pronuncia? Allora, chi vuole andare avanti? Chi vuole fermarsi e fare domande? Vabbè, vince chi vuole andare avanti perché ce n'è una.
Ok, andare avanti come? Vi va bene la velocità, vi va bene gli argomenti trattati, volete che passo ad argomenti più avanzati?
Forse ci
può torno indietro.
Credo che sia un gruppo eterogeneo.
Lo so, per questo c'è la domanda.
Non ho mai acceso il mondo prima di lunedì.
Poi questo è il mio classico problema.
È un'aula che magari lo usa correntemente tutti i giorni, per cui io sono anche disposto poi a fare delle ripetizioni.
Non è un problema, nel senso che nei prossimi appuntamenti che abbiamo, prossime settimane, posso ripetere, ritornare indietro, andare avanti, cioè quello dipende da voi, se volete essere presenti o meno. Ok.
Magari lasciamo decidere chi è più...
Voi. Sono
già Moodle, no? Io... quindi magari le esigenze di chi è più avanzato e noi ci adeguiamo.
Passo
e dopo
un po',
noi
un po',
vedremo con altre
e poi tornerete, no? Tanto
per non limitare le cose.
Diciamo così, butto lì una proposta e senza entrare nel dettaglio, poi a meno che non ci siano richieste specifiche, per esempio a me piacerebbe una panoramica magari rapida su tutti questi vari prodotti che hanno il loro nome.
Faccio il meno. Quindi quello che sto facendo, almeno i più semplici.
Ecco, almeno i più semplici per capire quali sono le risorse. Poi dico, me ne interesseranno due e quelli me li approfondisco o chiedo di approfondirli.
Ok, d'accordo.
Ecco, questo
potrebbe sì, mi sembra una buona idea. Una carrellata
così.
E poi okay. Una selezione.
In ogni caso fermatemi, ottimo. Se domande fatele. No.
Scusi, mi è venuto adesso in mente una cosa sulla scelta tra parentesi.
Sì.
Io faccio un sondaggio, no? Quindi chiedo un'opinione agli studenti e abbiamo detto la prima lunedì che tutto quello che poi viene messo su Moodle può essere comunque visto se non si mettono i filtri giusti, no?
Sì.
Mi chiedo una cosa, quindi ogni volta che io faccio creo un'attività, una risorsa indifferente, devo ricordarmi di come ho aperto il corso e quindi andare a vedere le impostazioni per il filtraggio di chi può accedere o chi può visionare quanto ho messo dentro?
No.
No?
Nel senso che devo ricordarmi di come ho fatto, ok? Un po' come dire, ogni volta che arrivo a casa devo ricordarmi dove ho messo le chiavi di casa. In genere non è un grosso problema, se le ho in tasca e via. Quindi una volta che ho impostato il corso, prima di iniziare a metterci i materiali, so come ho impostato il corso. Ogni volta che aggiungo un'attività so che gli ospiti potrebbero vedere il titolo, ma se cliccano sull'attività non ci accedono.
Ok, quindi
in linea di massima.
Sempre dal titolo okay. Visibile, tutto il resto se si mettono le impostazioni giuste sono accessibili solo a chi ha o la password.
Esatto, gli utenti riconosciuti possono partecipare, questo grosso modo, c'è qualche piccola eccezione, ma da quel punto di vista eventualmente la vediamo. Però grosso modo impostate prima i limiti di accesso sul corso